Benvenuti al Sacrificio dei Diritti Umani. Grazie innanzitutto per la vostra presenza, siete numerosissimi. Io sono qui giusto per dire due parole, introdurre l'evento, presentare gli ospiti e poi lasciare a loro, che avranno sicuramente qualcosa di più interessante da dire rispetto a me, la parola. Proprio per questo, piuttosto che iniziare con delle parole che sono mie, vorrei citare qualcos'altro. In particolare cito le parole con cui Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ringrazia Amnesty International per la vittoria del premio Miglior Brano sui Diritti Umani con la canzone L'Uomo Nero. Come in altri pezzi dell'album, traccio la condizione di un uomo che si chiede cosa è giusto fare di fronte ad un'apparente involuzione dell'essere umano. Al ritorno di fiamma di visioni ideologiche e morali che ci piacerebbe pensare morte e sepolte. C'è una buona dose di amarezza verso il mondo intorno, ma anche la denuncia allo specchio di quell'approccio ignavo che troppo spesso tende a non occuparsi concretamente di ciò che accade fuori dal proprio cortile, a ignorare certi fenomeni, a ridicolizzarli o a non dargli peso eccessivo. Ecco più o meno di cosa parleremo oggi. Cercheremo di analizzare assieme proprio quell'apparente involuzione dell'essere umano di cui parla Brunori, quella che registriamo quotidianamente quando ci ostiniamo a parlare di emergenza, quando parliamo di invasione, quando continuiamo ad assecondare una certa propaganda che, riscoprendo la produttività politica della paura, cerca di sfruttarla per guadagnarne consenso, creando conseguentemente un noi opposto a un loro, gerarchizzando, sacrificando diritti. Proveremo a chiederci perché questo avvenga, in che termini e in che contesti, se avvenga solo sui social media o anche a livello istituzionale, a livello delle comunità locali, indagando le condizioni dei diritti nel Mediterraneo, in Italia e in Europa. Infine proveremo a chiederci se sia possibile ripensare una politica pubblica capace di rimettere i diritti umani al centro dell'azione dei nostri governi. Lo faremo assieme a Carlotta Sami, direttrice comunicazioni con incarico di portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, già direttrice generale di Amnesty Italia e direttrice dei programmi di Save the Children Italia, Nazarena Zorzella, avvocata del Foro di Bologna, socia fondatrice dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e già co-direttrice della rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Thomas Casadei, professore associato di Filosofia del Diritto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Modera il professor Marco Balboni, docente di diritto internazionale presso l'Unipo e coordinatore del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Farei un applauso agli ospiti presenti. Sulla fiducia. Prima di cedere definitivamente loro la parola, vorrei ricordarvi che il Rifestival è organizzato dalla Rete degli Universitari, un'associazione di studenti universitari, e che tutte le iniziative sono libere e gratuite, quindi se volete darci una grandissima e grossissima mano, al banchetto informativo c'è anche la possibilità di lasciare un'offerta libera. Vi ringraziamo per la presenza, ancora una volta lascio la parola al professor Balboni e agli altri ospiti. Grazie.
Ah, quindi devo stare qui perché il microfono... Ah, no, no. Beh, allora io direi che dobbiamo fare sicuramente un applauso alla Rete degli Universitari per questa iniziativa molto ben organizzata e stimolante, e in particolare alla Rete degli Universitari, se si può dire così, della Scuola di Scienze Politiche, che hanno organizzato questa specifica parte del Festival. Allora, noi oggi dobbiamo discutere di questo tema della migrazione, che naturalmente è un tema vastissimo, complicatissimo e tormentatissimo di questi periodi, di questi anni. È un tema che sta ponendo delle sfide molto importanti all'Unione Europea, sia sul piano interno sia sul piano esterno. Sul piano interno, perché l'Unione Europea, come tutti sappiamo, dovrebbe essere fondata su dei valori di solidarietà tra i Paesi membri, i popoli dei Paesi membri, ma la questione della migrazione sta mettendo in luce quanto debole sia questa solidarietà come valore fondante dell'Unione Europea, ma è una sfida importante anche per l'Unione Europea sul piano esterno, perché in linea di principio l'azione dell'Unione Europea esterna dovrebbe essere anche questa, basata su valori che sono iscritti nei trattati, tra cui i valori, gli stessi valori interni, tra cui il rispetto dei diritti umani. E come dire, l'Unione Europea in diverse occasioni è stata un soggetto che nell'ambito della comunità internazionale ha preteso il rispetto di questi valori nei confronti dei paesi terzi, quando erano, diciamo così, in gioco certe questioni o certi problemi. Ma in relazione a questo tema, che mette molto in discussione la stessa Unione Europea, l'Unione Europea sta facendo molta fatica, come tutti vediamo, a ispirare la sua azione esterna al rispetto di questi valori. Qui, questo per dove siamo noi. Dall'altra parte ci sono ormai centinaia di migliaia di persone che da anni si spostano da situazioni che noi grossolanamente possiamo definire o come situazioni disperate, oppure come situazioni senza speranza, cioè rispetto alle quali le persone si trovano in un contesto che dal loro punto di vista è completamente privo di possibilità di miglioramento, da qui la necessità di spostarsi. Secondo i nostri criteri, noi diamo, peraltro sempre con maggiore fatica, protezione a chi lascia o fugge da situazioni disperate, mentre la neghiamo nella sostanza a chi fugge o a chi lascia situazioni senza speranza, cioè senza possibilità di miglioramento, per il fatto che non sono le situazioni senza speranza disperate. Però tutte e due le situazioni, grosso modo, sono legate al tema della speranza per il proprio avvenire, per l'avvenire di ciascuna persona umana, che è un tema, questo, strettamente legato ai diritti umani, perché la speranza, il diritto di sperare per sé e per i propri simili, è uno dei, direi quasi che è il fondamento, come dire, dei diritti umani, di tutte le aspirazioni che vi sono collegate. Rispetto a queste persone che fuggono da situazioni disperate o senza speranza per loro, che fanno questi viaggi incredibili, che arrivano da noi costrette a questi percorsi, ormai da 15 anni la risposta che l'Unione Europea e in genere i paesi del nord del mondo sono stati in grado di dare è la risposta, un'unica risposta. Noi siamo stati in grado di elaborare un'unica risposta, un unico tema, che è quello della progressiva, sempre più ferma chiusura in tutti i modi possibili all'ingresso. Questa risposta suscita molti interrogativi innanzitutto perché è l'unica risposta e non siamo stati in grado di elaborare niente di meno, ma poi anche perché per molti versi, credo che questo sia noto e condiviso a tutti, anche se non mediatizzato, è una risposta quantomeno che noi possiamo dire innanzitutto inefficace, perché le persone comunque che sono disperate o senza speranza per forza si spostano comunque e vengono comunque, salvo che appunto ce li ritroviamo qui anziché in una situazione di irregolarità rispetto alla quale si potrebbe fare qualcosa, in una situazione ormai generalizzata di irregolarità. Quindi la risposta è inefficace da una parte, dall'altra mi viene da dire anche molto banalmente, molto in modo utilitaristico, è un po' irrazionale, perché dal punto di vista delle nostre società di destinazione, che interesse abbiamo noi a dare tutta questa risposta negativa? Cioè, ce ne accorgiamo o non ce ne accorgiamo che siamo delle società in decadenza, che non hanno demograficamente più, diciamo così, giovani che possono sorreggere le nostre società, che abbiamo bisogno? Io penso che tra qualche anno, non so se la mia idea è fondata o meno, ma io ho come il sospetto che fra qualche anno le cose cambieranno radicalmente, perché a un certo punto ci renderemo conto che noi da soli non ce la possiamo fare, perché non ce la possiamo fare, se andiamo avanti così non ce la possiamo fare, visibilmente manchiamo di risorse umane e l'Italia tra gli altri, insomma. Quindi noi in realtà, volendo fare un discorso puramente razionale dal punto di vista dei nostri bisogni, dovremmo essere contenti di questo arrivo, perché senza di questo non so come potremmo fare. Però c'è tutta questa retorica che si è impossessata della pancia dei nostri popoli, che tutto questo sentimento identità irrazionale che ci chiude gli occhi e ci impedisce di fare una valutazione irrazionale. Ecco, questo lasciando perdere tutto ciò che di umanitario ci dovrebbe essere in questo approccio. Cioè, sto facendo un discorso puramente, come vedete, basato su dei concetti di utilità, nazionalità, efficacia, eccetera, eccetera, lasciando perdere il fatto che come uomini, come donne, dovremmo essere ispirati dai valori umanitari. Proprio lascio perdere questa cosa. Ecco, quindi si tratta comunque di un tema molto complesso rispetto alle quali bisogna veramente rifare una riflessione da capo a piedi, perché per come è andata fino adesso non va. E oddio, noi cercheremo di dare un contributo a questa cosa, però naturalmente il contributo è piuttosto limitato, sia perché siamo qui in un numero molto importante, però tutto sommato ancora piccolo rispetto alla massa di persone che ci sono fuori di qui, e anche perché, o come vanno, sospetto che noi tutti un po' la pensiamo allo stesso modo, invece bisognerebbe riuscire a parlare a coloro e far capire le cose, per così dire, a coloro che la pensano diversamente, perché il problema è lì, non siamo noi, il problema sta lì. Però intanto, come dire, è bene che delle riflessioni che facciamo, che le cose vengano fuori. Allora, come è stato preannunciato, abbiamo qui tre ospiti. Ci sarà un primo giro in cui ciascuno di loro tre parlerà di un aspetto di questa ampia questione, naturalmente senza, cioè nei limiti di tempo che abbiamo a disposizione. Dopo ci sarà un secondo giro di domande e poi naturalmente auspichiamo anche un dibattito con il pubblico, sempre nei limiti di tempo che ci siamo dati. Quindi non vorrei rubare più tempo, lascerei per primo la parola a Carlotta Sami, che è già stato detto prima, lavora per un HCR e precisamente è portavoce di un HCR, scusa Carlotta, ma io mi perdo in tutti i versi. E ci porta il suo punto di vista soprattutto nell'approccio, perché lo vede dall'esterno, quindi un occhio importante da questo punto di vista, dell'approccio che ha saputo dare l'Europa, l'Unione Europea in particolare, a questo tema, soprattutto appunto nell'ottica perseguita strenuamente dall'Unione Europea in questi ultimi anni della progressiva esternalizzazione del problema a paesi terzi della cintura prossima dei paesi da cui appunto le persone partono. Prego.
Grazie, buongiorno. Vorrei ringraziare di avermi invitata e sono molto felice di vedere fiorire tantissime iniziative come questa delle università italiane, a cui corrispondono anche un fiorire di studi, di ricerche, di approfondimenti sul tema della migrazione e del diritto d'asilo, e questo è estremamente positivo perché abbiamo un grande bisogno del mondo accademico, che anzi è pochissimo ascoltato, credo, a livello politico, e abbiamo bisogno del mondo accademico anche per quella che vediamo essere la sfida più importante per i rifugiati in particolare, che sono le persone che la mia organizzazione ha mandato di tutelare, di proteggere, perché l'università ha una grandissima, enorme opportunità di inclusione e di integrazione nella società in cui si vengono a trovare, in questo caso in Italia. Mi riallaccio all'introduzione che è stata fatta dal professore, perché l'impressione che noi abbiamo, insomma l'impressione, l'analisi che abbiamo desunto da quella che è stata definita la crisi dei rifugiati europea, e ancora la sento nominare in questi termini, la crisi europea dei rifugiati sembra essere il risultato in realtà di un fenomeno sul quale poco riusciamo ad incidere, ma che in qualche maniera ha degli effetti molto importanti, di crisi anche della leadership politica dei diversi paesi europei, in qualche maniera una crisi anche legata a un fenomeno che da molti è rilevato in una crisi della funzione di delega, di rappresentatività che i leader politici hanno e che effettivamente li porta a seguire in maniera irrazionale talvolta, che ragiona sull'immediato, quelle che sono le ondate di opinione. Noi abbiamo fortemente l'impressione, poi in particolare io per il lavoro che faccio, che lavora moltissimo, il mio obiettivo generale è quello di modificare le percezioni del pubblico rispetto ai rifugiati, quindi potete capire che analizza molto questi aspetti. L'impressione che abbiamo è che dobbiamo in qualche maniera anche aiutare le leadership politiche a riuscire ad assumersi responsabilità di lungo termine, più razionali, più pragmatiche e più aderenti a quelli che sono i principi e i diritti, e in qualche maniera influenzando meglio, in maniera più efficace, quella che è l'opinione pubblica. Un'opinione pubblica che talvolta non si sa bene dove inizia questo circolo vizioso, no? Un po' come l'uovo e la gallina, però è fortemente disancorata da una realtà. E qui arrivo alla situazione europea. Un'opinione pubblica, una politica e i media fortemente disancorati da una realtà che non è affatto così negativa e impressionante come la si vuole dipingere. E vi dico semplicemente perché, poi entriamo più a fondo nella questione. Siamo qui, nello specifico io parlo di rifugiati, quindi parlo di rifugiati, di sfollati, di persone che sono forzate in qualche maniera a lasciare il luogo in cui vivono, all'interno dei confini del proprio paese o fuori addirittura dei confini del proprio paese. In questo senso noi parliamo oramai a livello globale di una, qui sì, di una crisi che coinvolge 65, oltre 65, probabilmente quest'anno saremo, nel 2017 saremo arrivati ben oltre i 66 milioni di persone. La maggior parte di queste persone, oltre 40 milioni, sono sfollati, quindi persone che rimangono nel proprio paese, ma come succede ad esempio in Siria, per la metà della popolazione non vive assolutamente più lì dove viveva prima, alcuni sono scappati 10-12 volte, gli altri sono usciti dal proprio paese. Questo non tiene conto dei milioni di rifugiati palestinesi che ancora non sono ritornati a casa. Da distinguere questo dal fenomeno delle migrazioni, che coinvolge centinaia di milioni di persone, molte di più. Bene, né il fenomeno delle migrazioni cosiddette economiche, né il fenomeno delle migrazioni forzate colpisce più di tanto l'Europa. L'Europa viene in qualche maniera, come dire, toccata come la fine di una, spesso si dice queste ondate, bene, la schiuma di questa onda, proprio una schiuma, considerato che in Europa vivono il 2% dei rifugiati a livello mondiale. Quindi cosa è successo? Che questa crisi sostanzialmente si è venuta a costruire, a inserire in una, in realtà appunto in una crisi politica interna all'Unione Europea che già aveva colpito su altri temi, in particolare su quello economico, ed è esplosa nel 2015, quando effettivamente è stata messa come dire, alla luce tutte le difficoltà e le debolezze. Proprio nella capacità di gestione sono state messe alla luce da un arrivo più pressoché improvviso. In realtà la mia agenzia in particolare, e non solo, avevamo avvisato da mesi e mesi e mesi che la crisi siriana stava, come dire, insistendo in maniera molto molto pesante sui paesi vicini, come accade sempre in tutte le crisi. Ricordatevi che i rifugiati vivono principalmente nei paesi vicini a quelli da cui fuggono, per ovvie ragioni, sperano di rientrare spessissimo, ma in moltissimi paesi africani ci si dimentica anche di questo. Tantissimi paesi africani che conoscono a ondate ripetute conflitti interni oppure migrazione per motivi di lavoro, le persone sono abituate a uscire dai propri confini e poi a rientrare a casa continuamente. Escono, vanno a lavorare, stanno due mesi e poi rientrano. E così spesso anche i rifugiati, noi ci troviamo spesso in molti paesi africani soprattutto a trovare dei grandi spostamenti di persone che poi dopo, spesso anche correndo dei rischi, rientrano. In questo momento c'è un rischio simile dal Libano verso la Siria, moltissime persone stanno rientrando in un modo che dal nostro punto di vista non è assolutamente sicuro e non è il momento giusto per rientrare. Questo per dirvi che avevamo già avvisato le autorità europee, erano troppi i rifugiati siriani, più di 3 milioni in Turchia, milioni in Libano, in Giordania. Bene, la situazione stava, come ancora adesso, non si stava risolvendo e quindi con un aumento statisticamente rilevabile, in cui prima il flusso dalla Turchia alla Grecia era doppiato, poi triplicato, poi quintuplicato nel giro di mesi, diversi mesi, all'improvviso nell'estate del 2015 è esploso. Ovviamente su questo insistono tantissime dinamiche e soprattutto una, anzi due. La prima è che, come giustamente viene rilevato, rispetto a alcuni decenni fa, la possibilità che i richiedenti asilo abbiano di varcare le proprie frontiere, prendere un aereo, atterrare in un paese e rivolgersi alle autorità per chiedere asilo sono assolutamente azzerate. Su questo ci si dimentica sempre, e non si dice mai, che chi varca una frontiera per chiedere asilo non commette alcun reato, ma questo non ha impedito di rendere sostanzialmente nulla qualsiasi via legale di accesso all'asilo. Questo ha fatto sì, ovviamente, che siano fiorite reti transnazionali, regionali, transnazionali, globali, di traffico di esseri umani, che mettono a disposizione sostanzialmente quelle vie e continuano a fiorire. Per cui quello che poi nella pratica, nella realtà succede è che una volta che chiudi una determinata rotta perché rafforzi il controllo di una determinata frontiera, se ne apre costantemente un'altra. In questo momento, ad esempio, si crede che la rotta dalla Turchia alla Grecia sia chiusa, ma non è così. Sulle isole greche ci sono migliaia di persone, continuano ad arrivare e soprattutto si è, come dire, riaperta quella rotta di terra pericolosissima fra la Turchia e la Grecia. Ultimamente dal fiume Ebro si sono passate negli ultimi mesi più di 1300 persone, quindi vediamo che è un fenomeno in continuo divenire. L'altro aspetto che è stato messo in evidenza da quell'arrivo di circa 1 milione di persone nel 2015 è l'inesistenza di un sistema d'asilo che si possa dire europeo. Ogni paese ha delle pratiche assolutamente diverse, ogni paese ha dei criteri per valutare la possibilità o meno di riconoscere lo status di rifugiato o una protezione sussidiaria, che poggiano su valutazioni diverse. Lo dimostra le percentuali, ad esempio, di riconoscimento delle protezioni ai rifugiati afghani in Italia rispetto alla percentuale risibile di riconoscimento che si può avere per gli stessi rifugiati in Germania o in Inghilterra. Quindi pratiche diverse nella gestione delle frontiere, pratiche diverse nella gestione dell'accoglienza, completamente diverse. La soluzione che a livello europeo si è trovata, che le autorità europee, in particolare la Commissione europea, hanno trovato, è stato quello di cominciare a pensare ai confini oltre l'Europa. Proprio a dicembre 2016 abbiamo fornito alle autorità europee un lavoro che era un lavoro di analisi, ma anche comprendeva anche una serie di proposte. Il titolo era come proteggere, era inglese, ma comunque come proteggere meglio i rifugiati all'interno e oltre i confini dell'Unione Europea. Questo lavoro scaturiva dall'analisi anche della dichiarazione che c'è stata fra Europa e Turchia e che in qualche maniera quindi è stato il primo tentativo molto forte, diciamo, di istituzionalizzare una chiusura, no, delle frontiere, a cui è stata messa in qualche maniera si è cercato di controbilanciare con un meccanismo particolare, cioè un rimpatrio verso la Turchia di tutti quei rifugiati che arrivavano, richiedenti asilo, che arrivavano in Grecia dopo una determinata data, a cui avrebbe dovuto corrispondere un reinsediamento di altri rifugiati siriani dalla stessa Turchia. Effettivamente bisogna dire che nel 2017 questi reinsediamenti della Turchia sono stati molto di più di quanti non siano stati nel 2016, il 54% in più, sono state reinsediate 26.400 persone. Non sono poche considerando gli sforzi, diciamo, degli ultimi anni dell'Unione Europea, ma così come si lavorava lì, continuava a rimanere aperta un'altra rotta che noi conosciamo Italia si conosce molto meglio e che è quella che passa attraverso la famigerata Libia. Su questo credo che vada fatta un'analisi ancora diversa, perché parlare di Italia-Libia significa dover necessariamente parlare di fenomeni come appunto quello della migrazione cosiddetta economica e della migrazione forzata e del ruolo dei diversi paesi africani. I paesi africani sono fra i paesi che accolgono in assoluto più rifugiati al mondo, ma sono anche paesi che sono estremamente poveri ed è un continente, quello africano, in cui c'è un'enorme migrazione di popoli, in cui sono state anche ideati dei trattati, delle convenzioni, degli accordi fra i paesi per il libero scambio di merci, per lo scambio, per la libera circolazione delle persone. Quello di cui ci siamo resi conto noi, facendo una serie di studi, è ad esempio che pochissimi di quei rifugiati e migranti che si trovavano in Libia avevano mai pensato di avere la Libia o addirittura l'Europa come la loro destinazione finale, ma che effettivamente questo loro arrivare in Libia era risultato di una serie di percorsi assolutamente disperati da un paese all'altro, paesi nei quali non avevano trovato, alcuni non avevano trovato adeguata protezione, ma la maggior parte in questo rifugiati e migranti, diciamo, sono accomunati, non avevano trovato alcuna opportunità di crescita, alcuna opportunità di educazione per i più giovani o di lavoro sicuro per gli adulti. Salvo poi essere la Libia, prima del conflitto, un paese invece di grande immigrazione, perché in Libia sostanzialmente anche chi, per semplificare molto, ma chi lavora lì mi dice che la Libia è un paese in cui hanno sempre solo lavorato le persone degli altri paesi africani, un paese e di tantissimi paesi asiatici. Dunque, qui abbiamo tanti possibili scenari da considerare. Il nostro punto di vista, dal momento in cui abbiamo iniziato a lavorare in maniera più serrata sulla questione libica ed è stato reso molto molto esplicitamente chiaro a tutte le autorità europee, anche dal nostro alto commissario, è sempre stato quello di dire che fermare o arrestare i flussi o diminuire i flussi senza al contempo investire veramente nello sviluppo, nella pace e soprattutto nell'aprire legali per l'asilo è assolutamente inaccettabile, moralmente inaccettabile, comunque inaccettabile. Non corrisponde assolutamente al dettato della Convenzione di Ginevra, non corrisponde neanche al dettato della maggior parte delle costituzioni dei paesi europei. Dunque su questo noi abbiamo battuto moltissimo, perché da un lato ci rendiamo conto che molti paesi africani ospitano e accolgono centinaia di migliaia di rifugiati ed è quindi importante anche, ed è parte del nostro lavoro, anche quella di costruire le capacità di questi paesi. Quindi noi stiamo in alcuni paesi africani, ad esempio, contribuendo a costruire un sistema d'asilo, perché le persone devono riuscire a essere protette adeguatamente lì. Si ha spesso l'idea che i rifugiati prevalentemente stiano nei campi e non è così. Milioni di rifugiati non stanno assolutamente nei campi, stanno in contesti urbani, sempre di più in contesti urbani, e quindi è molto importante riuscire a dialogare con i governanti di questi paesi per fare sì che insieme si trovino delle modalità per rendere questi paesi il più possibile inclusivi rispetto ai rifugiati. Dall'altra parte c'è appunto questa idea di chiudere le frontiere, e lì è difficile riuscire a far passare l'idea che le frontiere le puoi gestire, le puoi controllare pur tutelando i diritti delle persone. Proprio 10 giorni fa noi siamo usciti con un ultimo rapporto, si intitola I viaggi disperati, viene pubblicato ogni 4 mesi, questo ricomprende tutto il 2017, e diamo conto di quanto siano diminuiti gli arrivi via mare di rifugiati e migranti in Italia. Anche oggi c'è un comunicato del Ministero degli Interni che dichiara 100.000 arrivi in meno. Sì, però i morti sono molti di più, in proporzione, si dirà sono meno in termini assoluti, ma in proporzione sono molti di più. E non solo, la cosa che rileviamo è che sempre di più le persone che riescono ad arrivare qui alla fine su una barca, su un gommone, arrivano in condizioni molto peggiori di quanto non fossero precedentemente. Segno che rimangono nelle mani di trafficanti per 12 mesi, 19 mesi, più quasi 2 anni, in una spirale che vede i trafficanti utilizzare sempre di più il meccanismo del ricatto, dell'abuso, della tortura per il ricatto, per chiedere riscatto, per chiedere denaro, salvo poi quando le persone non hanno più nulla da dare in termini di denaro, ma anche in termini proprio umani, fisici, essere poi buttati su queste barche, così arrivano. Certo, parlare di sviluppo dei sistemi d'asilo in questi paesi è una cosa, parlare di esternalizzazione è un'altra. Quello che per noi rimane esternalizzazione è una cosa molto chiara e molto precisa. Significa prevedere degli uffici e quindi dei funzionari di un paese terzo, in questo caso addirittura sarebbero funzionari, uffici dell'Unione Europea in altri paesi che gestiscono e esaminano le richieste d'asilo in quei paesi per poi decidere lì chi può arrivare in Unione Europea. Questa è l'esternalizzazione. Questo meccanismo non esiste al momento, assolutamente. L'unica soluzione che noi abbiamo trovato in questo momento per quanto riguarda la Libia, e premetto che su questo vogliamo essere molto chiari e realisti, è una soluzione che aiuta pochissime persone, perché nelle prigioni libiche e nelle prigioni ufficiali libiche ci sono soprattutto persone che le autorità libiche, sono le autorità in questo caso di Tripoli ma anche di Bengasi, ci consentono di considerare rifugiati, e questo criterio non è lo stesso che viene applicato qui. Non c'è nessuna possibilità per noi di fare colloqui individuali, ma solo di verificare le persone che sono di 7 nazionalità, quelle 7 nazionalità che le autorità libiche considerano appartenere a corrispondere a rifugiati. Bene, queste persone noi riusciamo a tirarle fuori dalle prigioni libiche. Siamo riusciti a farlo, ne abbiamo liberate più di 1500 l'anno scorso, siamo già a oltre 1000 quest'anno, e siamo arrivati quest'anno in tutto a registrare circa 54.000 rifugiati. Quando li registriamo non esistono luoghi di accoglienza in Libia, quindi quando li registriamo gli diamo dei documenti, che sono documenti diciamo che hanno un valore limitato, però che ci è stato assicurato almeno li protegga dall'essere di nuovo rimessi in detenzione, e queste persone ricevono da noi un supporto economico, la possibilità di ricevere cure mediche, la possibilità di avere un'assistenza in determinati centri comunitari che abbiamo aperto. E l'altra soluzione che accompagniamo a questo è quello di chiedere all'Unione Europea di aprire delle vie legali per questi rifugiati. Abbiamo chiesto 40.000 posti ai paesi dell'Unione Europea per riuscire a far accogliere non solo persone che sono in Libia, rifugiate che sono in Libia, ma anche persone che si trovano lungo quella cosiddetta rotta, cioè che si trovano in Etiopia, che si trovano in Sudan, perché siamo convinti che moltissimi rifugiati da quell'area si mettano in cammino o si siano messi, adesso è molto rallentato perché diciamo che tutto quello che è venuto fuori sulla Libia, anche i servizi che avrete visto sulla riduzione in schiavitù eccetera, hanno raggiunto le comunità anche di migranti e di rifugiati nei paesi africani, e quindi in questo senso le persone tendono a muoversi meno verso la Libia. Però noi vorremmo che a queste persone che hanno difficoltà in questi paesi, essere un rifugiato eritreo in Sudan non è facile, non hai grande speranza, l'unico modo per avere una speranza è riuscire ad avere una via legale verso un paese sicuro che dia educazione, che dia lavoro, che dia salute, e per chi è diciamo in situazione più vulnerabile questa è l'unica possibilità che noi vediamo. Abbiamo chiesto 40.000 posti, siamo arrivati ad ottenerne circa 14.000, questo l'abbiamo chiesto più di 6 mesi fa, quindi vedete quanto è difficile. Quindi l'ipotesi della esternalizzazione a noi non pare così concreta, ci pare purtroppo molto più concreta la debolezza delle soluzioni messe in campo per quanto riguarda l'apertura di vie legali. Questa è la realtà che noi vediamo. So che talvolta ho visto, in particolare sul New York Times, un'analisi ad esempio di questo meccanismo che noi abbiamo, che abbiamo messo in piedi di evacuazione dalla Libia verso il Niger. Le persone che stanno in Niger e vengono accolte lì, abbiamo diverse situazioni di accoglienza, devo dire ottime, perché sono delle piccole case dove le persone stanno tutte insieme, ricevono un'assistenza a tutto tondo, abbiamo coinvolto moltissime ONG, anche moltissime ONG italiane, però è chiaro che il Niger non è una soluzione permanente. Le persone devono poi poter essere immediatamente trasferite in paesi sicuri, paesi europei, possono essere paesi occidentali come il Canada, gli Stati Uniti, insomma questo è il meccanismo classico di reinsediamento. Il reinsediamento ancora aiuta una percentuale veramente risibile di rifugiati nel mondo. L'altro aspetto è quello della migrazione economica, di cui non ci occupiamo noi, ma per tornare alla Libia, l'unico modo che i migranti, cioè tutti quelli che sono in detenzione non sono di quelle sette nazionalità, hanno per essere liberati è essere rimpatriati. E qui, da qui si vede che effettivamente c'è stato un programma dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni di rimpatrio volontario ed assistito di credo oltre 25.000 persone solo l'anno scorso. Quindi quando leggerete che effettivamente le persone nei centri di detenzione ufficiali in Libia sono diminuiti, è vero, sono diminuite tantissimo, però purtroppo non sono affatto diminuito il numero di quelli che stanno nelle mani dei trafficanti. Anche perché chiaramente stiamo parlando di un paese fortemente instabile in cui la rule of law è qualcosa che assolutamente è tutta da stabilire, e quindi parlare di costruzione di un sistema d'asilo in Libia o di esternalizzazione dell'asilo in Libia è assolutamente lontano anni luce da qualsiasi ipotesi, realistica. La cosa che ci preoccupa di più in ambito europeo è la chiusura delle frontiere, ma la chiusura delle frontiere è poco rispetto alla chiusura politica dello spazio d'asilo all'interno dei paesi europei. Parliamo dell'Ungheria, parliamo di molti paesi che in qualche maniera stanno anche intraprendendo un percorso di vera e propria erosione del diritto d'asilo, e questo è gravissimo in un continente che in qualche maniera dopo la Seconda Guerra Mondiale ha visto nascere proprio il consolidamento del principio d'asilo, che poi è stato incorporato e consolidato nella Convenzione di Ginevra. Questa è una realtà che esiste, cioè la corrosione del principio e del diritto d'asilo esiste assolutamente, e quindi bisogna assolutamente unire tutte le forze per riuscire a rafforzare questo principio fondamentale.
Bene, grazie. Se posso dire una cosa, che c'è l'esternalizzazione tecnica, in senso tecnico, cioè quella di dire che i nostri funzionari vanno nei paesi terzi ad esaminare le eventuali richieste, ma c'è anche una esternalizzazione non detta secca, che consiste, è quella che in modo strisciante viene fatta, che deriva dalla chiusura, del sistema delle frontiere, che è quella di lasciare ai paesi terzi, la valutazione delle domande di questi richiedenti, per evitare che venga fatta direttamente a noi, perché nel momento in cui viene fatta direttamente a noi ci impegna in un qualche modo a dare una risposta, partendo dal presupposto che noi siamo dei principi, dei paesi di stato di diritto, di rule of law. Mentre invece se lasciamo che venga fatta ai paesi terzi, dopo non è affar nostro.
Almeno l'esternalizzazione prevederebbe poi che le persone, qualcuno possa essere considerato idoneo essere trasferito qui, mentre insomma questo meccanismo dal nostro punto di vista attualmente non esiste. Del resto, lasciare la responsabilità a paesi terzi è un qualche cosa che non è assolutamente nuovo, cioè l'86% dei rifugiati vive in paesi assolutamente non ricchi, cioè vive in paesi in via di sviluppo, quindi difatti una delle difficoltà più enormi che noi troviamo è quando abbiamo interlocutori come i ministri degli interni o i primi ministri di paesi africani che ci dicono ma come? Com'è possibile che l'Europa ci dica di tenere i rifugiati qui quando noi sono decenni che non facciamo altro che tenere rifugiati qui? Com'è possibile riprendere i nostri migranti se sono proprio quei migranti che lavorano in Europa, che aiutano le famiglie con le loro rimesse nei nostri paesi? Insomma, è una situazione di squilibrio, di responsabilità enorme.
Di burden sharing e non molto sharing. Allora, bene, lasciamo il profilo, come dire, internazionale, Unione Europea, paesi terzi, eccetera, veniamo un po' sul nostro paese, cambiamo il focus sul nostro paese, cerchiamo di capire un pochino quali sono i punti più spinosi dell'evoluzione normativa nel sistema di protezione internazionale di asilo che sta attraversando il nostro paese negli ultimi anni. Insomma, sono diversi, perché quello che diceva prima Carlotta Sammi, e cioè che si assiste ad un'erosione del sistema di asilo, anche costituzionale, nei paesi europei, è abbastanza evidente, direi, non solo in Ungheria, ma in modo forse meno percepibile, un pochino più strisciante anche negli altri paesi ovest dell'Europa, che sono considerati più virtuosi. Adesso, per esempio, in Francia si sta ridiscutendo della legge di asilo, Francia terra d'asilo dal 1700-800, ma c'è un movimento di contestazione molto forte in Francia che ha anche a che fare con questa legge, quindi è un problema che tocca appunto anche noi e non ultimi anche noi italiani. Quindi su questo diamo la parola all'avvocata Mazzarina Zorzella, che è molto conosciuta, famosa qui e che si occupa moltissimo di questi temi. Prego.
Grazie. Allora, io volevo agganciare un attimo al tema dell'esternalizzazione per arrivare poi alla parte su cui mi è stato chiesto di dire qualcosa. Il tema dell'esternalizzazione, al di là di tutti i profili politici, giuridici e quant'altro, secondo me non può prescindere dalla volontà anche della persona di andare in un luogo anziché in un altro. E secondo me nel contesto in cui ci troviamo in maniera sempre più chiara negli ultimi anni, da quando è scoppiata la cosiddetta appunto crisi della protezione, crisi dell'asilo, crisi dei profughi, come dir si voglia, è avere spostato sempre di più l'attenzione dalla persona del richiedente asilo al sistema. E secondo me con questo io potrei chiudere il mio intervento, perché secondo me è veramente la negazione del diritto, perché soprattutto parlando di un diritto fondamentale della persona, qual è il diritto di asilo inteso in senso generale, insomma, che parte da una condizione soggettiva, da una condizione personale particolare che spinge la persona a muoversi, qualsiasi sia la ragione, poi cercherò di dire qualcosa anche sulla ragione, sui motivi degli spostamenti forzati che avvengono, sulla cosiddetta migrazione economica, quanto c'entri o non c'entri con l'asilo politico. Dicevo, il diritto d'asilo che si basa, che muove, trova origine nella condizione personale, nel percorso, nel tragitto che compie la persona nel nostro formalmente democratico sistema giuridico, perde sempre più di importanza e sparisce completamente, anche massmediaticamente, ma anche noi esperti spesso parliamo di numeri. I giornali parlano di invasione, noi cerchiamo di contenere questa sbagliata, oggettivamente sbagliata percezione, immettendo nel flusso delle comunicazioni i numeri corretti, che peraltro sono pubblicati sul sito del Ministero, per cui chi avesse volontà di conoscere effettivamente l'entità numerica del fenomeno non ha grandi difficoltà. Però parliamo di numeri, e non parliamo più di persone, e a quel punto il diritto si trasforma da diritto della persona a problema del sistema. E questo è vero fin dagli sbarchi, perché è l'unico modo, lo diceva bene Carlotta Sami, è l'unico modo che il richiedente asilo ha di entrare sul territorio europeo. Questa spoliazione dell'identità e della dignità personale, che dovrebbe essere invece l'oggetto della tutela, avviene già allo sbarco, avviene con l'immissione delle persone negli hotspot e con la prima, a mio avviso, orribile, non solo umanamente ma giuridicamente, classificazione tra migrante economico e richiedente asilo, cioè tra una persona che, poiché è fuggita o viene ritenuta essere fuggita o aver lasciato il proprio paese per questioni economiche, cioè per fuggire dalla miseria, viene classificato come migrante economico, e perciò, non avendo il visto, che è impossibile da ottenere perché parliamo dell'Italia, ma è così anche in quasi tutti gli altri paesi europei, non c'è un modo legale di entrare sul territorio italiano con un visto per lavoro. Comunque quelle persone mosse, e molte sono mosse, dal bisogno di sopravvivenza, dal bisogno di emanciparsi da una condizione di povertà, sono i migranti economici e diventano i cosiddetti clandestini. Gli altri, che non si sa in base a quali criteri, perché nessuno se non le istituzioni è presente in quei luoghi che sono gli hotspot, vengono ritenuti meritevoli di accedere al procedimento per il riconoscimento dell'asilo politico, che si chiama tecnicamente protezione internazionale, e allora cominciano. In entrambi i casi sono spersonalizzati, perché i cosiddetti clandestini si disperdono sul territorio nazionale, sul territorio europeo, e non hanno nessuna concreta possibilità di riacquistare uno status giuridico. Gli altri vengono immessi numericamente in contesti di accoglienza a seconda del numero che le istituzioni si dichiarano disponibili ad accogliere, per cui Milano ne accoglie magari 100, Palermo ne accoglie 1000, Bolzano ne accoglie 500. I numeri vengono spostati, non le persone e le loro esigenze. Non si chiede alla persona dove preferirebbe andare, certo che vanno conciliate comunque anche esigenze di distribuzione sul territorio, ma nessuno interpella il richiedente, la richiedente dove, e vengono semplicemente collocati. E lì comincia quella che io definisco la lotteria dell'accoglienza, perché a prescindere dalla propria persona, dalla propria condizione, la richiedente può finire in una struttura, in un territorio, in una struttura che è gestita in maniera abbastanza razionale o comunque dignitosa, a territori e strutture dove questa dignità è assolutamente inesistente, dove viene negata. Sarebbero moltissimi gli esempi che si potrebbero portare anche nel nostro territorio ricco, democratico e felice dell'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna non è tutta uguale e ha delle situazioni assolutamente diversificate. In questa seconda fase, perché la prima fase è quella degli hotspot, in questa seconda fase di inserimento dell'accoglienza, appunto, le persone diventano oggetti e comunque destinatari di casuali politiche dell'accoglienza. Ne parlerà meglio Thomas Casadei dopo, sul sistema dell'accoglienza, quanto non sia effettivamente accoglienza. Il sistema accoglienza è definito tale per premiare il sistema italiano, che accoglienza è una parola positiva, per cui se tu a un meccanismo dai una definizione che sottende una qualificazione positiva, ti senti buono, ti senti corretto, ti senti giuridicamente a posto. Così non è, e appunto le persone si ritrovano in questo circuito dell'accoglienza avendo come prospettiva che cosa? Teniamo conto che il punto di partenza è la richiesta di riconoscimento dell'asilo. Hanno in realtà come prospettiva a medio termine, ma è un medio termine abbastanza lungo in termini come mesi, l'attesa di essere convocati dalla commissione territoriale, che è l'organo amministrativo che dovrà valutare la sua domanda, attesa di imparare la lingua, e non tutte le strutture, non tutti gli enti che gestiscono l'accoglienza hanno adeguati percorsi di insegnamento della lingua italiana, che è il presupposto per qualsiasi integrazione sul territorio, così anche per noi quando andiamo come turisti all'estero, se non sai la lingua fai un po' fatica a integrarti anche per quei 10-15 giorni che magari stai in vacanza. Aspettano appunto di essere immessi in questo percorso di apprendimento della lingua, a volte riesce, a volte non riesce, aspettano di essere immessi in percorsi di formazione professionale, aspettano di trovare un'opportunità, un lavoro, di trovare un'occasione lavorativa, che a prescindere dalla motivazione che ha spinto la persona a muoversi dal proprio stato e a venire in Italia, così come in Europa, comunque lo svolgimento di un'attività lavorativa è un'espressione della dignità della persona, perché penso che nessuno di noi, o forse pochissimi, rarissimi, staremo bene a stare parcheggiati in un luogo in attesa di un qualcosa senza esprimersi anche a livelli bassi dal punto di vista lavorativo, ma senza essere occupati, impegnati, senza vivere solo l'attesa, dove l'identità della persona coincide nell'attesa. È una situazione che credo giustifichi anche il sempre più alto livello di disagio mentale delle persone richiedenti asilo. Superata dopo molta attesa, dopo molti mesi, questa fase di vuoto della persona, a seguito della, si viene convocati dalla commissione territoriale. E anche lì a me, io tenete conto, sono un'avvocata, il mio punto di vista è ovviamente quello della fase patologica di tutto questo, sistema, perché io seguo chi ha avuto il diniego di riconoscimento della protezione. Ma quello che io leggo attraverso i provvedimenti delle commissioni, per la parte che mi compete, cioè i dinieghi, cioè il 60%, 55, 56, 60% delle richieste degli asilanti, perché più della metà, è una contrapposizione, non è una ricerca della verosimiglianza dei fatti e del tentativo fatto insieme di far inquadrare una storia che è nata in contesti geografici, culturali, personali completamente diversi dal nostro, farla entrare nel nostro quadro giuridico, quello da noi formato secondo le nostre esigenze, secondo i nostri criteri, non necessariamente sbagliati, ma sono i nostri criteri, non sono i criteri che hanno origine, dove ha avuto origine la storia che porta. E questa contrapposizione, appunto io la leggo come contrapposizione tra commissione e richiedente, spoglia ancora di più il richiedente della sua dignità e del rivendicare la come posso dire, correttezza della propria richiesta di tutela, il fondamento della propria richiesta di tutela, perché quello che avviene nelle commissioni, ma così anche a livello giudiziario, è il tentativo a volte vano della persona, del richiedente asilo, di convincere qualcuno che non vuole essere convinto. Può sembrare un'affermazione un po' estremista questa, però rispetto a quello che può essere la fase amministrativa, cioè quella davanti alle commissioni, questo pensiero, questa valutazione me la dà il fatto che, guardando le statistiche pubblicate sul sito del Ministero, il quaderno della Commissione Nazionale Asilo, che raccoglie i dati di tutte le commissioni territoriali, io vedo che dal 2011-2012, da quando è cominciata la cosiddetta crisi dei profughi, le nazionalità che dei richiedenti asilo in Italia sono più o meno le stesse, qualcuna magari se n'è aggiunta e poi è sparita per varie ragioni, però quelle per esempio del continente africano, del continente asiatico, sono più o meno quelle. Le percentuali però di riconoscimento o di diniego sono profondamente mutate, perché dal, adesso non ricordo se è 2012-2013, il rifugio politico era un 13-14%, adesso è un 5%, gli ultimi dati parlano dell'8% di riconoscimento del rifugio. La protezione sussidiaria partiva dal 24-25%, adesso, se non ricordo male, è all'8%. La protezione umanitaria, che è un'altra cosa ancora, è quella che forse più ha mantenuto più la stabilità, ma nelle altre due forme della protezione che comportano appunto il riconoscimento dell'asilo, è strano che a fronte delle stesse nazionalità si abbia una così forte riduzione delle percentuali di riconoscimento. È vero che non tutti i nigeriani hanno gli stessi presupposti che possono entrare, però mi viene da pensare che forse una sforbiciata al ribasso così forte non possa essere giustificata se non attraverso una lente politica con cui si guarda al fenomeno, a questo fenomeno, ed è il risultato appunto di quella spogliazione che ho cercato di rappresentare, dove non ha più valore il diritto in sé e la persona che quel diritto dovrebbe integrare, ma assume sempre più valore, e l'intervento di Carlotta Sami me lo conferma, quello che è il bisogno dello Stato di accettare o meno questa particolare categoria di cittadini stranieri che sono i richiedenti asilo, perché solo attraverso una lettura politica di un diritto io riesco a spiegarmi questa differenza di percentuali di riconoscimento. Può essere, ripeto, che sia una visione parziale, però vorrei essere smentita, e fino adesso nessuno mi ha dato argomenti che possano farmi cambiare opinione. Continuo sulla spogliazione. La spogliazione è a mio avviso totale, con il nuovo processo della protezione internazionale che è stato inaugurato l'anno scorso con il decreto legge Minniti Orlando. Tra l'altro, qua una piccola annotazione, questa legge di riforma che è nata su proposta del Ministero, del Ministro di Giustizia, del Ministro dell'Interno, cioè sia Minniti che Orlando, nel corso dell'anno del 2017 è diventato sempre più il decreto Minniti, la legge Minniti, è una corresponsabilità di tutti e due i ministeri, e questo va sempre ricordato anche ad altri livelli. Però, chiusa questa parentesi, dicevo, la spoliazione è assoluta e totale nel giudizio, perché adesso il nuovo giudizio non prevede la figura fisica del richiedente asilo, cioè di colui che è stato diniegato e che, come tutte le persone, può andare davanti all'autorità giudiziaria per esercitare quel fondamentale diritto alla difesa che è costituzionalmente previsto per tutti, cittadini o stranieri, regolari o non regolari. Questa impossibilità, cioè questa non presenza nel giudizio, io credo che sia veramente la chiusura di quel fenomeno di negazione del diritto stesso d'asilo, perché se il riconoscimento in sede giudiziale di un diritto fondamentale della persona non comprende la presenza della persona stessa che è portatrice di, o aspira a essere portatrice di quel diritto, noi quel diritto non lo possiamo riconoscere, perché non è un diritto che è fatto di carta, non è un diritto che il giudice può valutare leggendo le carte all'esito di quel processo che ho descritto prima anche davanti alle commissioni territoriali. Non può essere un diritto riconoscibile. Probabilmente se io, anziché fare l'avvocata, facessi il giudice, forse neanch'io, per quanto sia ritenuta buona da Marco Balboni, forse neanch'io ne riconoscerei molto, perché le carte sono fredde, le carte sono impersonali, appunto, sono la negazione della persona. Io quando vedo i richiedenti asilo per i quali devo, con i quali devo preparare il ricorso, avendo letto le carte che poi so che leggerà il giudice, cambia il mio stesso approccio, che già parto come difensore di quella persona, per cui parto giuridicamente ben disposta. La situazione ovviamente è ancora più eclatante quando io riesco a parlare con la persona, mi faccio raccontare la storia, cerco di capire magari delle formali contraddizioni che possono emergere dalla lettura delle carte, ma al fine di riuscire insieme a fare, a riuscire in questa operazione che è impossibile sul piano formale, di far entrare una storia personale, intima, in un quadro giuridico oggettivo, che già quello è un ossimoro, però questo la legge, la legge ci chiede, e mi rendo conto, ripeto, partendo da una situazione di grande vantaggio mio e del richiedente, perché io sono per definizione dalla loro parte, la difficoltà anche per il richiedente asilo, la richiedente asilo, di raccontare la propria storia, quella che deve entrare in quel quadro giuridico, perché si tratta di tirar fuori delle situazioni, dei sentimenti, delle intimità che noi non saremmo, se a me uno chiede di raccontare una mia esperienza, se è una mia amica o mio amico lo racconto, se è uno che io non conosco io non lo racconto, perché la trovo una violenza che mi si fa di dover raccontare una mia storia personale. Provate a pensare, però, pur con la fatica oggettiva di questa relazione, comunque si riesce a ricostruire una sorta di compatibilità tra la storia personale e il quadro giuridico entro il quale quella storia deve entrare. Ma questo avviene solo con il contatto fisico, con la narrazione verbale della persona. Voi provate a pensare il giudice che per legge non deve sentire, può non sentire, e lo valuta fino a quando non ci sarà la videoregistrazione dell'audizione, può decidere, può valutare discrezionalmente se ha bisogno o meno di vedere la persona, di vedere il richiedente, ma già adesso in sede di videoregistrazione in molti tribunali d'Italia i giudici non vogliono vedere la persona, perciò non fanno udienza, e già questa, ripeto, è una negazione rispetto a quello che noi abbiamo imparato all'università. Io ricordo questo, sarò anzianotta, ma non credo che sia cambiato il diritto da allora. Oltre a non volere il richiedente, questa riforma del giudizio non vuole nemmeno l'avvocato, perché anche il ruolo dell'avvocato, e guardate che è veramente paradossale la cosa, gravissima, anche il ruolo dell'avvocato, ma non per il ruolo in sé, ma per quello che significa, è svalorizzato, è mortificato. Noi stiamo diventando solo degli scrittori, delle scrittrici, noi scriviamo il ricorso, ma noi non abbiamo più interlocuzione con il giudice, perché nel momento in cui questa riforma, Minniti Orlando, ha negato l'obbligatorietà anche dell'udienza, non solo la persona portatrice del diritto non viene vista fisicamente, non può rappresentare se stessa, ma neanche il rappresentante legale, cioè l'avvocato, il mediatore tra la parte privata e il giudice, nemmeno quello compare più davanti al giudice, nemmeno quello ha più un rapporto con il giudice che non sia quello della scrittura. Guardate che è veramente un paradosso. E io sfido chiunque a dirmi in quale altro contesto dell'ordinamento giuridico italiano esiste una simile aberrazione giuridica. Non esiste, perché se io faccio ricorso contro una multa che penso mi sia stata data in maniera sbagliata dai vigili o dalla polizia stradale, io ci posso andare davanti al giudice di pace. E se non ci vado io, ci va il mio avvocato. Il richiedente asilo, che è portatore di un diritto fondamentale proclamato come tale, inviolabile, in numerosi strumenti internazionali, oltre che dalla nostra Costituzione, tutto questo non lo può fare. L'unico soggetto con cui, e qui vado verso la fine, l'unico soggetto con cui gli è riconosciuto di parlare è la Commissione territoriale. Che buona o cattiva che sia, non è questo il problema, è un organo amministrativo. Allora, se a me viene negato l'effettivo diritto di accedere alla giustizia nei termini che ho cercato di rappresentare, vuol dire che io come persona, io come richiedente asilo, non esisto. Per cui, vedete che si chiude il cerchio. Dalla spogliazione iniziale, quando io finisco nell'hotspot e divento un numero, divento parte di una categoria anziché di un'altra, si chiude con l'invisibilità fisica della persona portatrice di quel diritto. È veramente una cosa, a mio avviso, di una gravità terribile.